Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Devo annunciare all'Aula la decisione presa da poco dal presidente degli Stati Uniti Trump di ritirare il suo paese dagli accordi di Parigi. Questa è una decisione che non... È una decisione che non trova il compiacimento della stragrande maggioranza di quest'Aula, di cui sono il portavoce. Concorderò con il presidente Juncker e con il presidente Tusk le iniziative comuni da adottare insieme come Unione Europea.
Eurofonica!
36esima puntata di Eurofonica IT, il format nato per raccontarvi in parole semplici cosa accade in Europa e perché.
Oh yeah!
Siamo live sul network delle radio universitarie Raduni, l'associazione delle radio universitarie studentesche italiane, per circa un'ora. Ai microfoni Rossella e ovviamente Lorenzo, ciao Lorenzo.
Ciao.
Da Radiofonica Perugia, in regia il grandissimo Nicola.
Ah, mi stavi dimenticando, eh?
No, no,
non
musiche.
Come potremmo dimenticarci?
Musiche. Bravi. A cura di Sauro di Eye in the Sky UMG Web Radio.
Che non metteremo più dopo questa canzone.
Avete ascoltato in apertura il commento del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a proposito di quella che è stata la decisione, diciamo che della settimana scorsa, quella che ha fatto più discutere, cioè la decisione appunto dell'amministrazione Trump di interrompere la collaborazione sugli accordi di Parigi, sugli accordi del COP21.
Oh, ma le istituzioni europee hanno discusso anche di altre tematiche, come la lotta contro l'incitamento all'odio online. Ricordiamo infatti che solo un anno fa la Commissione europea e quattro grandi piattaforme social media hanno adottato un codice di condotta. Noi ne abbiamo parlato anche precedentemente in altre puntate di Eurofonica, e lo scopo era quello di contrastare l'illecito incitamento all'odio online.
Sì, come ha detto Rossella, ne abbiamo già parlato, ma cerchiamo ora di fare un breve ripasso. Il codice contiene una serie di impegni da parte di Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft per combattere la diffusione dell'incitamento dell'odio online nei paesi europei. Pensa, Rossella, che proprio in occasione del primo anniversario del codice sta pubblicata una sua valutazione svolta da ONG e organismi pubblici di 24 stati membri, da cui emerge che le società informatiche hanno in effetti compiuto notevoli passi in avanti nell'onorare gli impegni che hanno assunto.
Ma sarà abbastanza? L'Unione Europea e i suoi stati membri, insieme alla società di social media e altre piattaforme, devono anche continuare ad adoperarsi affinché internet non diventi un rifugio sicuro proprio per questo illecito incitamento all'odio e o anche la violenza, e quindi devono favorire la diffusione del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, come quello di non essere disturbati mentre siamo in diretta.
Sottoscrivendo quindi questo codice di condotta, le società informatiche si sono impegnate in particolare ad esaminare in meno di 24 ore, quindi neanche un giorno, la maggior parte delle notifiche di incitamento all'odio, e anche a rimuovere tutti quei contenuti appunto che incitano all'odio, comunque alla violenza, e a bloccare anche l'accesso a questi contenuti se necessario, sulla base di quanto prevedono le legislazioni nazionali, che ovviamente anche in questa materia recepiscono il diritto europeo.
A un anno dalla sua adozione, questo codice di condotta ha ancora però alcune problematicità, Lorenzo, e deve affrontare anche alcune sfide. Facciamo qualche esempio?
Vai.
Per esempio, in media nel 59% dei casi le società informatiche hanno risposto alle notifiche riguardanti l'illecito incitamento all'odio rimuovendo il contenuto, una percentuale che però, attenzione, è più di due volte superiore rispetto a quella del registrata appunto sei mesi fa, che era al 28%.
Sì, ci sono stati questi progressi, sempre nello stesso periodo di sei mesi, infatti la percentuale di notifiche riesaminate entro 24 ore è passata dal 40% al 51%, quindi più o meno la metà. Facebook tuttavia è la sola società che ha raggiunto pienamente l'obiettivo di riesaminare le maggior parte delle notifiche entro il giorno stesso.
Certo è che le società informatiche sono sicuramente diventate più efficaci nel trattare queste notifiche, che vengono sempre di più da parte dei cittadini. A assieme però anche a quelle provenienti dalle organizzazioni nate ad hoc che utilizzano i canali di segnalazioni più affidabili. Ma ci sono, attenzione, alcune differenze. I tassi di rimozione globali rimangono più bassi quando per esempio la notifica viene da un pubblico. In più la quantità dei feedback sulla motivazione della decisione è un aspetto in cui purtroppo al momento ancora sono possibili ulteriori progressi. Non tutti quanti lasciano questi feedback.
Sempre nel corso di quest'ultimo anno le società informatiche hanno rafforzato quindi i loro sistemi di segnalazione, reso più facile anche segnalare i casi di incitamento all'odio. Infatti, come dicevi, no, spesso le notifiche che vengono al pubblico trovano un riscontro più immediato, e hanno anche impartito una formazione al loro personale cercando di intensificare anche la cooperazione quindi con la società civile, che ovviamente è fondamentale. Ma resta ancora un grande lavoro da fare in materia di educazione da parte degli utenti delle piattaforme.
Ma si è parlato anche di antisemitismo, sono tante le tematiche trattate, e di come le istituzioni possano prevenire la diffusione di questo fenomeno. Per farla breve, vi lasciamo al mashup riassuntivo della settimana con l'intervento di Barbara Spinelli, deputata del Parlamento Europeo nel gruppo GUE NGL.
Eurofonica!
It's the 2008 framework decision on combating racism and xenophobia. This decision outlaws Holocaust denial and anti-Semitic hate speech inciting to violence. In particular, it prohibits condoning, denying or grossly trivializing the Holocaust by means of criminal law.
Increasing fear and high rates of verbal and physical violence against ethnic, religious and other minorities across Europe are a major concern.
Il mio gruppo ne è consapevole, ma è profondamente contrario alla definizione dell'antisemitismo presa in prestito dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, perché essa tende a includere ciò che non va incluso, le critiche a Israele. Tale inclusione è una trappola perché tarpa la libertà d'espressione e l'opposizione di gran parte della diaspora alle condotte israeliane. Insidiosamente si suggerisce che la fonte dell'antisemitismo può non essere nello sguardo dell'antisemita, ma nella persona guardata, compreso l'ebreo, se in disaccordo con Israele o con il sionismo.
Eurofonica!
Suonami la vecchia canzone, Sam.
Brirondeve, Eknalele, Brirondeve, Eknalele.
Made one set, for all time's sake.
Suona la nostra canzone, come quel tempo.
Casablanca, The Sweet Life Society. Entriamo nel vivo della puntata di oggi. Vi avevamo parlato della necessità di riformare, per certi versi approfondire, l'unione economica e monetaria dell'Europa. Il documento di riflessione pubblicato qualche giorno fa dalla Commissione Europea si basa proprio sulla relazione dei 5 presidenti che era stata fatta nel giugno 2015 e intende da un lato stimolare il dibattito sull'unione economica e monetaria, dall'altro invece contribuire a riformare una visione comune proprio sulla futura configurazione.
Sì, questo documento illustra in sostanza quelle che sono le misure concrete che potrebbero essere adottate prima delle elezioni del 2019 e oltre a definire una serie di opzioni per gli anni successivi, quando poi l'architettura dell'economia dell'Unione Europea e monetaria dovrebbe essere stata poi completata.
Oh, è stata particolarmente discussa proprio questa questione. Ad esempio, vi riportiamo il punto di vista del vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale, la stabilità finanziaria, i servizi finanziari, l'unione dei mercati di capitali, Vladis Dombrovskis, attenzione, l'ho beccata al primo colpo, che dice che l'euro è stato concepito come una promessa di prosperità, ma per mantenere questa promessa per le generazioni future dobbiamo avere adesso il coraggio politico di lavorare al rafforzamento e al completamento dell'unione economica e monetaria dell'Europa.
Sì, a fare ad eco da queste dichiarazioni ci sono state anche quelle del presidente di Pier Moscovici, che è il commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, secondo cui soltanto appianando le divergenze economiche e sociali nella zona euro potremmo sconfiggere il populismo. È giunto il momento di completare il cammino iniziato a Maastricht verso una vera e propria unione economica e monetaria con istituzioni forti e responsabilità democratica.
Ci pensi, Lorenzo, che sono passati solo 25 anni da quando il trattato di Maastricht ha aperto la strada alla moneta unica e solo 15 anni da quando è entrata in circolazione la prima moneta metallica. L'euro è la seconda moneta più utilizzata al mondo oggi, ha portato ai prezzi stabili ed è entrata a far parte della vita quotidiana di gran parte degli europei. Sai quanti sono più o meno i milioni di europei che stanno utilizzando questa moneta? Beh, 340 milioni, diamo un po' di dati, in ben 19 stati.
Sì, però non è tutto oro quel che luccica, no? Anche l'euro, insomma, ha attraversato delle difficoltà negli ultimi anni che indicano che appunto non è sempre stato percepito come una cosa molto positiva.
Anzi.
La crisi finanziaria ed economica globale che è iniziata negli Stati Uniti nel ormai lontano 2007-2008, no? Ha provocato infatti la peggior recessione che l'Unione Europea abbia sostanzialmente conosciuto in 60 anni di storia, non siamo stati contagiati, diciamo. E quindi gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione Europea hanno preso forti decisioni politiche per rispettare i parametri, talvolta sacrificando anche quelli che sono gli interessi collettivi.
Eh certo, ma la crisi però non sarà finita finché non viene risolto anche il nodo principale, che soprattutto nei paesi della parte euro-mediterranea, ecco, è più forte. E stiamo parlando ovviamente del problema della disoccupazione, tanto caro ad Antonio Megalizzi. Allora, da un lato il completamento dell'unione economica e monetaria è necessario proprio per fornire posti di lavoro, crescita, equità sociale, convergenza economica e anche la stabilità finanziaria stessa. Ma il punto è che responsabilità, solidarietà, riduzione e condivisione dei rischi devono andare di pari passo. Sostanzialmente quello che si chiede, diciamo così, proprio in soldoni, è proprio un allargamento di questi parametri di Maastricht che stanno soffocando soprattutto le economie più deboli, no? Agli stati non dovrebbero essere infatti richiesti sacrifici maggiori di quelle che effettivamente potrebbero sostenere. Un caso? Guarda, facciamo proprio, sfondiamo a porta aperta, ho citato Antonio Megalizzi, mi viene in mente sicuramente la Grecia, costretta per esempio a vendere parte dei propri beni pubblici e adesso anche i propri aeroporti.
Sì, ci ricordiamo anche la Finlandia che voleva comprare il Partenone, se non mi ricordo mai.
Fanno bene.
Omnia, Rome, Venalia, Sunt. No, a Roma tutto è in vendita, anche Totono voleva vendere la Fontana di Trevi, mi sembra, in un film, no? Questa frase che è passata alla storia, attribuita allo storico Sallustio a Giugurta, re di Numidia, il sovrano africano, secondo la tradizione pronunciò appunto questa frase per riferirsi al proliferante stato di corruzione in cui versava la capitale dell'impero romano.
Più di 2000 anni dopo, a più di 1200 km di distanza da Roma, anche in un'altra capitale decaduta della storia, stiamo parlando bando di Atene, è tutto quanto in vendita, o quasi. Ma attenzione Nicola, perché non c'entra la corruzione.
Ma dai.
Sì, la capitale greca infatti ormai dal 2009, l'anno di inizio della crisi del debito ellenico, è il simbolo della politica di austerity propugnata convintamente da Bruxelles in cambio della tranche di aiuti per il popolo greco che era ormai ridotto allo stremo.
Con l'arrivo dell'estate è balzata agli onori della cronaca la notizia riportata dal Sole 24 Ore per la quale Tsipras, il primo ministro ellenico, ha deciso il rinnovo della concessione a privati dell'aeroporto di Atene. Niente di particolarmente trascendentale, perché tra le misure imposte alla Grecia nell'ormai celebre memorandum della Troica c'era proprio, indovina un po', una massiccia privatizzazione della cosiddetta argenteria di famiglia.
Il bello è che però Tsipras disse no, noi siamo contro l'austerity, poi tac, il peggiore di tutti.
È andato via Varoufakis, poi esatto. L'ultimo baluardo.
Quello era un altro buffone, aggiungerei.
Tutto regolare, insomma, si diceva, se non fosse che ad aggiudicarsi questa concessione è stata AVI Allianz, società tedesca che detiene già una parte degli aeroporti di Düsseldorf e di Amburgo e adesso potrà contare quindi sul suo portfolio anche sull'aeroporto della capitale greca fino al 2046.
Addirittura. Sì. Il rinnovo di questa concessione era stato promesso formalmente da Tsipras al momento della sottoscrizione, già nel 2015, del terzo piano di aiuti dal 2009 ad oggi, che ammontava, penso, un po' te Lorenzo, 86 miliardi. Lo Stato greco rimane proprietario di minoranza, con una quota che arriva appena al 25%, mentre una società privata tedesca diventa proprietaria a tutti gli effetti, accedendo ovviamente agli utili.
Eh sì, è un'occasione troppo ghiotta per chi vuole fare affari e in Germania sembrano amare particolarmente la terra della feta. La società che gestisce l'aeroporto di Francoforte, la Fraport, infatti nel 2015 si era già assicurata una concessione di 40 anni sugli scali molto redditizi di Salonicco e anche quelli di Corfù e Rodi.
Beh, non poco. E dopo il porto del Pireo, finito in mano cinese in seguito all'acquisizione di una cordata di imprenditori del pacchetto di maggioranza, e le ferrovie che sono invece in mano alla nostra Trenitalia, al popolo greco oramai resta ben poco. Gli errori commessi nel passato si pagano, e anche con gli interessi tra l'altro, con a carissimo prezzo.
Giustamente, Giulio.
Ma un greco è come un Lannister di Game of Thrones, paga sempre i suoi debiti.
Eh sì, dal canto suo la Germania ci tiene a far rispettare gli austeri impegni presi e le sue aziende quindi apprezzeranno sicuramente questa rettitudine.
Take four, Kevin.
Chinese Man. Allora, stavamo parlando di politica fiscale e monetaria. Allora, per progredire, stando al documento, facciamo un po' un passo indietro dopo aver visto la situazione disastrosa della Grecia. Stando al documento della Commissione, sarebbe necessario introdurre misure solo, dico solo perché in realtà sono belle sostanziose, in tre settori chiave. Il primo, guarda, te la lancio così, riguarda il completamento dell'unione finanziaria, come se fosse una cosa semplice.
Sì, infatti, un sistema finanziario integrato ed efficiente è essenziale ovviamente per un'unione economica e monetaria che risulti affidabile e stabile, che passa per la riduzione e la condivisione dei rischi nel settore bancario, necessariamente con misure anche per rendere quindi le banche europee ancora più resilienti e anche per la realizzazione dell'unione dei mercati dei capitali.
Ma non finisce qua, perché nel tour che si immagina appunto la Commissione europea per raggiungere questa unione fiscale e monetaria, si immagina un passo ulteriore verso la creazione, pensa un po' te, di un'unione economica e di bilancio più integrata e una maggiore condivisione tra gli stati membri delle responsabilità e le decisioni sulle questioni relative alla zona euro all'interno di un quadro giuridico comune. E già così verrebbe da mettersi le mani nei capelli, perché dici, già fanno fatica a ricollocare i migranti, figurati quando si parla proprio di mettere mano al portafoglio, no? Però questo potrebbe essere realizzato, secondo la Commissione, mettendo mano invece sui trattati dell'Unione Europea e le istituzioni, con un approccio intergovernativo o, come avviene attualmente, con una combinazione di entrambe le possibilità.
Sì, quindi anche l'idea di un tesoro dell'Eurozona con un eventuale bilancio dell'Eurozona, se ne parla tanto, i famosi Eurobond, no? E quindi anche di un fondo monetario europeo sono oggetto di dibattito pubblico e potrebbero magari anche essere presi in considerazione in una fase successiva del processo di approfondimento dell'Unione Monetaria nell'ambito dell'Unione Europea. Magari anche la Brexit faciliterà un pochino, un pelino.
Chi lo sa, io lo so, secondo me la Germania della Merkel avrà qualche rimostranza da fare. Però, detto questo, mentre il nostro Nicola mi chiude il microfono, continuiamo a parlare, cambiamo decisamente discorso e parliamo di ebook. Lo sapevi, Lorenzo, che è arrivato il via libera definitivo del Parlamento Europeo alla proposta della Commissione che permette agli Stati membri di abbassare l'IVA sugli ebook, allineandola quindi con quella ai libri cartacei?
Beh, mi sembra una bella iniziativa, gli ebook sono una gran cosa. Ad approfondire questa questione, ascoltiamo il prossimo servizio realizzato da Sabrina Fasanella, Roma Radio, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Dai, col Kindle hai un'immensa libreria in tasca. Ma vuoi mettere l'odore della carta, il rumore dei fogli? L'ebook è da hipster, il libro è da radical chic. Quante volte avete preso parte a diatribe di questo tipo? Ci ha pensato l'Unione Europea a porre fine al dilemma. Gli ebook sono libri a tutti gli effetti, almeno a livello fiscale. Fino a poco tempo fa, infatti, sulla vendita dei libri in formato elettronico pesava un'IVA pari e a volte superiore al 15%, mentre quella sull'antenato analogico è di molto inferiore. L'IVA sul cartaceo si aggira in genere su un minimo del 5% che in alcuni casi arriva addirittura a zero. Questa differenza è dovuta al fatto che l'ebook da molti stati è ancora considerato un servizio e non un bene, seppur virtuale, in vendita. Ecco perché la decisione della Commissione, appena approvata dal Parlamento Europeo, di equiparare la tassazione sui due prodotti, cartaceo e digitale, rappresenta una vittoria morale e culturalmente importante per i sempre più acquistati libri 3.0. Vittoria giunta dopo lunghe lotte cominciate fin dal 2014, proprio durante il semestre italiano a Bruxelles. Fu il nostro ministro della cultura Dario Franceschini a porre tra i primi la questione, affiancandosi agli altri pochi paesi dell'Unione desiderosi di porre fine a questo trattamento discriminatorio verso gli ebook, con tanto di hashtag un libro è un libro. E in effetti l'Italia è stata pioniera, almeno sul suo territorio, perché il governo Renzi dal 2014 ha abbassato al 4% la tassazione sui libri elettronici, pur andando contro l'allora regime fiscale comunitario e rischiando una procedura di infrazione. La proposta della Commissione, formulata a dicembre 2016 e ora votata in Europarlamento, va a modificare la direttiva del 2006 sull'IVA per l'e-commerce, fetta di mercato che sta molto a cuore all'Europa. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, la quota di mercato delle pubblicazioni online nell'Unione Europea è pari al 5%, ma è previsto che arrivi al 20% entro il 2021. Insomma, il lettore europeo ancora non si è del tutto convertito alla lettura smart. Eppure, come fa notare l'eurodeputato belga Fontaine Kendelaar, il nostro modo di leggere è cambiato rapidamente, per cui al giorno d'oggi non ha più senso applicare un doppio standard fiscale alla carta stampata e all'equivalente digitale. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Cambiamo decisamente discorso, dagli ebook e dalla lettura placidamente, magari tranquilli, adesso che si avvicina l'estate, sdraiati di fronte al lago oppure a una bellissima spiaggia, passiamo a qualcosa invece di più movimentato. Stiamo parlando di Europe on the Move.
Europe on the Move, sì, esattamente, è questo il nome di questa nuova strategia che è stata adottata lo scorso 31 maggio dalla Commissione Europea per rendere la mobilità pulita, competitiva e connessa. Si tratta di un progetto a lungo termine che ha come obiettivo, diciamo, quello di riformare i futuri sistemi stradali di mobilità, incrementandone la competitività e anche l'equità sociale. Infatti la mobilità ovviamente è un aspetto, no, che è centrale nella vita di tutti e soprattutto di tantissimi cittadini dell'Unione Europea. Pensa, Rossella, che il settore della mobilità dà lavoro direttamente a oltre 11 milioni di persone in tutta l'Unione Europea, quindi non a poche. Il problema ovviamente riguarda la sostenibilità ambientale di questo settore. Noi abbiamo parlato appunto prima di Trump che non vuole rispettare gli impegni, invece l'Unione Europea strenuamente va avanti e cerca di conciliare la mobilità con la sostenibilità ambientale. Pensa che nel 2015, secondo il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente pubblicato lo scorso 1 giugno 2017, la mobilità ha prodotto il 20% delle emissioni di gas ad effetto serra nell'Unione Europea, in aumento per il secondo anno consecutivo, è diventata più 1,6%.
Ma se ti chiedessi, Lorenzo, riassumiamo un po' in breve, nello specifico, Europe on the Move cosa prevede?
Allora, sostanzialmente sono 8 proposte legislative per appunto rendere il traffico più sicuro e anche per incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio più equi e tagliare appunto le emissioni di CO2, che come abbiamo visto sono in aumento, migliorando quindi le condizioni complessive del settore. Uno dei punti più importanti dell'iniziativa è quello sulla sostenibilità dei trasporti. Infatti la Commissione proporrà dei nuovi standard di emissioni per le auto e veicoli pesanti, le famose Euro 4, Euro 5, sono queste, che dovrebbero arrivare appunto già il prossimo autunno. La realizzazione poi di strade elettriche intelligenti e anche l'utilizzo di energie alternative per l'alimentazione dei veicoli, come ad esempio l'idrogeno oppure i biocarburanti avanzati. Queste misure, le misure adottate appunto pochi giorni fa, prevedono anche un incremento dei pedaggi, quindi pedaggi più cari per chi guida mezzi che inquinano maggiormente.
Ah, bene, però è una cosa buona.
Questi stronzi.
Lo so, però purtroppo è così. Se vuoi vai a Trump, che insomma lui probabilmente non
è un pirla,
bene, tutti per tutti. Si sta quindi pensando a regole che consentano agli utenti della strada di viaggiare in tutta l'Unione Europea senza doversi preoccupare di delle formalità amministrative richieste diversamente in tutti questi paesi. Questa uniformità sostanzialmente permetterà anche di pianificare meglio i viaggi e seguire quindi l'itinerario migliore anche nel caso sia necessario attraversare una frontiera. Hit that jive-jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive-jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive-jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive-jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive-jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. We'll be right back.
Live Eurofonica IT, il format che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del network Raduni. Allora, ringraziamo per la selezione musicale Sauro di Eye in the Sky UMG
Nicola
Web
Palumbo,
Radio, ovvio, e per il missaggio in regia il grandissimo Palumbo.
Miss.
Cambiamo decisamente discorso, parliamo della tutela, della promozione dei diritti del bambino.
Dei gattini.
Dei bambini, uno degli obiettivi dell'Unione Europea e anche ovviamente che rientra all'interno di quella macro categoria dei diritti umani, i diritti che devono rispettare, proteggere e soddisfare i paesi dell'Unione Europea e i paesi appunto all'esterno. Lorenzo, lo sapevi che il Trattato di Lisbona ha introdotto un obiettivo per l'Unione Europea che è quello di promuovere la tutela dei diritti dei bambini all'articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea?
Lo sa, secondo me lo sa.
No, non lo sapevo, so però che c'è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che tra diciamo tutti i diritti che garantisce anche la protezione dei diritti appunto del fanciullo sia da parte direttamente delle istituzioni comunitarie sia anche da parte dei paesi dell'Unione Europea in attuazione della legislazione comunitaria. Mentre però l'intera carta si applica diciamo in generale ai bambini, c'è un articolo specifico che è il 24 sui diritti del fanciullo e poi l'articolo 21 che è sul divieto del lavoro minorile.
In più anche l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia infantile e la prostituzione infantile, sono stati definiti come crimini dalla legislazione europea nel testo della direttiva che è stata adottata, pensa un po' a te, il 13 dicembre del 2011 sulla lotta contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale appunto ai bambini e pornografia infantile.
Sì. Purtroppo studi recenti della Commissione europea suggeriscono che una minoranza però significativa dei bambini in Europa, addirittura tra il 10 e il 20%, subisce violenze sessuali durante la loro infanzia, quindi un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante. Combattere questi crimini è ovviamente molto difficile, ma Giuliana Ricozzi nel prossimo servizio ci spiega come si stanno muovendo le istituzioni europee per combattere e prevenire questo fenomeno.
Eurofonica!
Un giocattolo, una busta della spesa, una marca di detersivi, oggetti banali, ma identificarli potrebbe salvare tanti minori vittime di violenza sessuale online. Si chiama Stop Child Abuse, la nuova campagna social lanciata dall'Europol contro la pedofilia in rete, nella quale tutti possono dare una mano accedendo al sito della Polizia Europea. Sul sito è possibile visualizzare foto e immagini tratte da video pedopornografici trovati online. Agli utenti si chiede di riconoscere svariate tipologie di oggetti per individuarne la zona di distribuzione e localizzare così la vittima ed eventualmente il pedofilo. Per esempio, nel caso di abuso di un bambino, un castello gonfiabile riconosciuto in foto ha permesso di identificare il luogo in cui era stato prodotto e risalire così al fornitore. Successivamente l'Europol ha scoperto che quel modello di castello veniva venduto in un solo paese dell'Unione Europea, il che ha permesso agli agenti di focalizzarsi su una determinata area, di individuare il carnefice e salvare la vittima. L'iniziativa dell'Europol contro lo sfruttamento sessuale online di minori arriva dopo la maxi operazione conclusa insieme all'FBI, che a inizio maggio ha portato all'arresto di circa 900 persone in tutto il mondo, membri di Playpen, uno dei più grandi siti di pedopornografia online. Nella sola Europa sono state fermate e condannate 368 persone. Per quanto riguarda l'Italia, sono preoccupanti gli ultimi dati rilasciati dall'Istat, i quali parlano di 614 denunce per pedofilia online nel solo 2016, ogni giorno nel nostro paese 5 minori sono vittime di sfruttamento sessuale in rete. A tal proposito, uno dei principali focolai si conferma proprio il continente euroasiatico. Secondo un recente studio dell'Internet Watch Foundation, l'agenzia britannica per la rimozione del materiale pedopornografico online, circa il 60% dei video e delle immagini si troverebbe su siti europei, russi e turchi, il 37% dei quali solo in Olanda. Giuliana Ricozzi di Uradio per Eurofonica.
Eurofonica!
Facendo un po' il punto della situazione, pensa Lorenzo che è del 16 dicembre 2016 la promulgazione di ben due relazioni sulle misure adottate dagli Stati membri per combattere l'abuso sessuale e lo sfruttamento dei bambini e la pornografia infantile, che sono state adottate proprio dalla Commissione. La seconda in particolare, che ti segnalo, tante volte fossi interessato, visto che sei un giurista, si concentra sulle misure contro i siti web che contengono o diffondono comunque materiale pornografico infantile.
Sì, entrambe queste relazioni mostrano che anche se la direttiva ha comportato dei progressi sostanziali, c'è ancora un notevole margine di miglioramento, in particolare per quanto riguarda sia i programmi di prevenzione e di intervento per i trasgressori, le misure di assistenza, di sostegno e di protezione per le vittime infantili, ma anche la rapida rimozione del materiale abusivo sessuale nel territorio degli Stati membri e anche la fornitura di adeguate garanzie quando si applicano le misure di blocco facoltative.
Oh, a questo punto il nostro regista Nicola Palumbo ci agevola una canzone.
Tell me why, tell me who, tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight over you? Tell me why, tell me who, tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight over you?
Torniamo live sul circuito Radio Universitaria Raduni, state ascoltando Eurofonica IT. Cambiamo decisamente discorso, Lorenzo. Nelle precedenti puntate, facciamo un po' il riassunto come nelle serie televisive, nelle precedenti puntate, avevamo parlato dei rapporti commerciali tra Unione Europea e Cina, te lo ricordi?
Sì, mi ricordo, e per fare il punto delle relazioni ti dico che si è concluso da pochi giorni il 19° vertice tra l'Unione Europea e la Repubblica Popolare Cinese. Il vertice è stato presieduto per l'Unione Europea da Jean-Claude Juncker e da Donald Tusk, i presidenti rispettivamente della Commissione e del Consiglio Europeo, mentre invece per la Cina dal premier cinese, di cui non mi avvento la pronuncia perché non so il cinese,
Li Keqiang,
vabbè. A rappresentare gli interessi di Bruxelles anche l'altro rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e le politiche di sicurezza, che è Federica Mogherini, e anche la commissaria al commercio Cecilia Malmström, invece lo svedese è un pochino lo mastichi.
Questo lo mastichi, sì.
E il commissario per la ricerca e la scienza e l'innovazione Carlos Medas.
Sei veramente fantastico, quanto
questa
sei poliglotta.
Questa facile.
Cosa è successo in breve? Ce lo spiega nel prossimo servizio Carlos Ferrazza da Radio Zammu Catania.
Eurofonica!
26 cibi italiani saranno tutelati dalla contraffazione anche in Cina. La mozzarella di bufala, l'aceto balsamico di Modena, il Chianti e il Franciacorta faranno parte dei 100 prodotti europei a cui sarà data l'etichetta di indicazione geografica. E questo il frutto dell'accordo bilaterale tra Unione Europea e Cina dello scorso 3 giugno. L'Unione garantirà lo stesso trattamento a 100 prodotti cinesi. Tante le tematiche trattate dai due colossi: sicurezza, intesa sia come lotta al terrorismo sia come cyber security, il problema nucleare nordcoreano e il clima, specie a seguito delle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Unico neo, il vertice avrebbe dovuto concludersi con una dichiarazione comune sul sostegno agli accordi di Parigi, ma così non è stato. La Cina vuole infatti avere il riconoscimento dello status di economia di mercato, cosa al momento non possibile a causa del ruolo dello Stato che continua ad essere pervasivo, creando forti distorsioni sui meccanismi di determinazione dei prezzi e controllando direttamente ampi settori dell'economia, non garantendo così la libera concorrenza. Per tale motivo, non tutti i 28 stati sono d'accordo nel concedere lo status di economia di mercato a Pechino, a causa appunto della riduzione delle difese europee nei confronti della Cina. Carlos Ferrazza per Eurofonica.
Eurofonica!
State sempre ascoltando Eurofonica, noi continuiamo a parlare dei rapporti tra Unione Europea e Cina. Il Fondo Europeo per gli Investimenti ed il gruppo BEI, il Fondo Cinese per la Via della Seta, il Silk Road Fund, hanno firmato un Memorandum of Understanding.
Sei sempre più international.
Puoi ripeterlo per tutto il pubblico.
Devo studiare solo il cinese, che purtroppo mi manca. L'obiettivo appunto, diciamo, di questa iniziativa è investire congiuntamente in fondi di private equity e venture capital.
Non che a loro volta...
Potresti dirlo in cinese questa...
Non sono in grado, mi dispiace, che a loro volta investiranno in piccole e medie imprese, principalmente nel territorio dell'Unione Europea.
E lo sai quant'è l'impegno totale previsto? Ben 500 milioni di euro, di cui la metà a carico del FEI e l'altra metà invece a carico del SRF. L'iniziativa integrerà la finestra per le piccole e medie imprese del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, il famoso per gli amici EFSI, ebbene sì, che già il
perfetto nome per un gattino, lei.
Che già di suo dovrebbe facilitare l'accesso al finanziamento di circa 416.000 piccole imprese in tutta Europa.
In più, per i paladini della lotta alla contraffazione, vi segnaliamo anche che l'accordo prevede una maggiore cooperazione tra Unione Europea e Cina per la protezione e l'applicazione dei diritti dei proprietà intellettuali.
E in più mi viene in mente la borsa contraffatta che
Rossella
puoi comprare.
Rossella ha una borsa contraffatta.
E in più anche nell'attuazione della nuova fase del programma dal titolo Proprietà intellettuale, una chiave per la competitività sostenibile, con cui dal 2013 Bruxelles aiuta le imprese europee ad affrontare le sfide legali in Cina su, fra le altre cose, brevetti, marchi commerciali e disegni industriali. Questa nuova fase del programma si svolgerà dal 1 settembre 2017 fino al 2021.
Direi che abbiamo parlato a sufficienza. Prima dello spazio consueto con la rassegna stampa live, questa volta saremo collegati direttamente con Torino e Caterina Moser. Vi lasciamo a una fantastica canzone.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? You around. I find you very attractive. Would you, with me?
È arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live. Quali sono le ultime novità e il clima in Europa in questi giorni? È parecchio caldo sia per le elezioni imminenti in diversi stati, ma anche per i continui episodi di violenza. E noi, per capire che cosa è successo, indovinate chi abbiamo ospite in collegamento direttamente da Torino?
Caterina Moser.
Ciao Caterina.
Ciao ragazzi, grazie.
Sei fantastica. Allora, Kate.
Anche voi. Stavamo dicendo che appunto il clima è molto caldo anche per i continui episodi di violenza. Anche ieri è successo che un uomo ha attaccato con un martello i poliziotti di guardia fuori dalla cattedrale di Notre Dame a Parigi. Uno degli agenti ha risposto all'assalto sparando due colpi di pistola e l'attentatore è stato ferito e portato in ospedale. I visitatori che erano all'interno della cattedrale, circa 900, sono stati bloccati e poi fatti uscire uno alla volta dopo diversi controlli di sicurezza. Ora la situazione sembra essere tornata sotto controllo a Parigi.
Sì, però non è stato l'unico episodio di questa settimana, è vero? Anche sabato sera è successo qualcos'altro.
Esatto, infatti oltre alla drammatica situazione a Torino, dove in piazza San Carlo durante la finale di Champions è stato lanciato un falso allarme terrorismo, ancora appunto non sono chiare le dinamiche, ma purtroppo sono più di 1500 feriti, tra cui 7 ancora molto gravi, c'è stato anche il duplice attentato a Londra, considerato da subito un atto di terrorismo dalle autorità britanniche e ora anche rivendicato dall'ISIS. 8 persone sono morte, 21 delle 48 ferite sono ancora molto gravi. Intanto continuano gli arresti. La May ha subito reagito con "quando troppo è troppo", sostenendo che c'è ancora troppa tolleranza verso l'estremismo ed è necessario estirparlo. Parole dure che ricevono subito le critiche anche della comunità musulmana.
La situazione è drammatica e si aggrava se pensiamo che proprio domani nel Regno Unito ci saranno le elezioni.
Tra l'altro in questo stato di crisi generato dagli attentati di questi ultimi tre mesi, 3 appunto in 3 mesi, si rafforza la posizione della May per due motivi. Da una parte perché i conservatori sono il partito considerato più affidabile nelle situazioni di emergenza, e in più perché Theresa May conosce da vicino i meccanismi della sicurezza britannica. Dall'altra parte invece Jeremy Corbyn, che dagli ultimi sondaggi è protagonista di una rimonta, rischia di apparire come un premier potenzialmente più morbido. Immagine che però ha cercato di smontare già da domenica, con inviti alle forze dell'ordine ad usare tutti i mezzi ritenuti necessari per porre fine alla violenza. Ha chiesto però anche alla May di dimettersi ancora prima delle elezioni. Dimettersi perché secondo il leader dei laburisti, la May ha presieduto ai tagli imposti alle forze di polizia mentre era ministro dell'interno.
Insomma, a questo punto la domanda centrale penso sia una: come reagiranno gli elettori a questa situazione?
Questo ancora non lo possiamo sapere, però dai sondaggi emerge che una buona parte degli indecisi sposterà il proprio voto proprio in base alle politiche sulla sicurezza proposte dai candidati. Lo scontro tra l'altro è aumentato anche perché Trump ha deciso di dire la sua, come sempre, in un tweet accusando il sindaco di Londra, di origini pakistane, Sadiq Khan, che è laburista, di non dare abbastanza importanza alla minaccia terroristica. Al quale però ha subito replicato Corbyn, ricordando l'importanza di mantenere unita la società inglese e difendere il multiculturalismo.
Cambiamo decisamente argomento. La settimana scorsa, Caterina, c'è stato il Brussels Economic Forum, anche se l'avrebbe potuto dire Lorenzo, che è molto lanciato con questa sua slang internazionale.
Sì, diciamo che è il dibattito avviato dalla Commissione europea sul futuro dell'Unione economica e monetaria. Sono emersi parecchi obiettivi ambiziosi da portare a termine entro il 2025, ma vista appunto l'impossibilità riscontrata per giungere a una visione unica, la Commissione mette a punto un documento, un reflection paper, per aiutare il compito, appunto rafforzare l'Eurozona creando un ampio consenso sulle riforme da adottare.
Ma quali saranno le principali aree di intervento?
Da qui al 2019 il completamento di un'unione fiscale, il raggiungimento di un'unione economica integrata e, per il 2020 e 2025, il rafforzamento delle istituzioni dell'Eurozona.
Che concretamente in cosa si traduce?
Cioè, la Commissione sta ripensando da una parte all'equilibrio dei poteri e la suddivisione delle competenze tra le istituzioni, a partire dalla nomina di un presidente permanente dell'Eurogruppo con funzioni di rappresentanza esterna all'area euro e con seggio nel Collegio dei Commissari. In più viene proposta la creazione di un altro rappresentante dei paesi con la moneta unica, insomma come la Mogherini ma con competenze e funzioni diverse, e poi l'idea di un tesoro dell'area euro, una visione che spinge per la realizzazione di un fondo monetario europeo. In più la Commissione ritiene che non si può avere un'Europa a due velocità con un'Eurozona a due velocità. E quest'ultimo appunto è la vera sfida per gli Stati membri, perché se non c'è la capacità politica di ridurre le divergenze della zona euro, metterà in questione la stessa zona euro.
Ma c'è stato anche un contributo del ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan, no? Mi pare che mi sembra abbia rassicurato l'Italia e anche insomma in generale l'Europa.
Sì, perché anche se il nostro paese continua ad essere il secondo debito pubblico in relazione al PIL solo dopo la Grecia e tra i paesi con i più alti livelli di crediti deteriorati, però il nostro debito sta diminuendo. Ci sono anche le stime della Commissione europea a confermare questa inversione di tendenza. E le previsioni stimano che a fine anno il rapporto debito-PIL arriverà al 133,1% per scendere di 0,6 punti percentuali nel 2018. Insomma, l'Italia sta facendo le riforme a riguardo e continuerà a farlo. Come ha detto il ministro, non ci sono scorciatoie e le riforme saranno attuate continuando il percorso di risanamento sul debito. Ma è necessario avere fiducia, attendere, perché serve sempre tempo perché le riforme producano dei risultati.
Ringraziamo la nostra inviata direttamente da Torino, Caterina Moser, che ci ha regalato gli ultimi aggiornamenti in materia di Unione Europea. Noi adesso ci prendiamo un piccolo break.
Sei stata veramente
Grazie.
Perfetta, Kate.
Ciao.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite.
the juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to.
E siamo arrivati veramente in chiusura di questa puntata che è volata. Ma siamo anche arrivati al momento delle brevi, degli aggiornamenti da parte dell'Unione Europea. Lorenzo, l'Unione rafforza il Fondo Europeo per la Difesa, 500 milioni l'anno. Il nostro tecnico
è morto
regia.
Il mio telefono.
Dal 2019 la Commissione Europea lancia la seconda fase del Fondo Europeo per la Difesa, uno strumento finanziario per sostenere da una parte la ricerca e lo sviluppo dell'industria europea della difesa, ma dall'altra anche per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri nell'acquisizione di nuove capacità militari.
Sì, a partire dal 2019 il fondo sarà dotato di 500 milioni di euro l'anno per la cosiddetta finestra dello sviluppo delle capacità, che servirà per lo sviluppo di prototipi. Poi a partire dal successivo quadro pluriennale di bilancio europeo, ovvero quindi dal 2020 in avanti, la Commissione propone di destinare 1 miliardo di euro l'anno e si attende che gli Stati membri contribuiscano con altri 4 miliardi per un totale quindi di 5 miliardi e mezzo.
Una cifra che viene fatto notare nell'esecutivo europeo è pari a un quinto, pensa un po' tu Lorenzo, dei costi che gli europei devono sostenere a causa delle inefficienze in campo militare, che sono state anche valutate in almeno 25 miliardi l'anno, che sono legate a problemi legati all'estrema frammentazione degli standard. Bruxelles ha inoltre proposto agli Stati membri di scegliere fra 3 possibili scenari per rafforzare la difesa europea, che vanno dalla semplice collaborazione, cooperazione su base volontaria e caso per caso, alla più ambiziosa proposta di creare una sicurezza e difesa condivisa, in cui i paesi mettono in comune alcune capacità militari e finanziarie fino a... questo è veramente il mondo dei sogni, una difesa comune in cui la protezione dell'Europa è garantita dall'Unione Europea e dalla NATO, che si rafforzano reciprocamente.
Salutiamo, va.
Allora, noi siamo arrivati veramente in chiusura di questa puntata, vi diamo appuntamento mercoledì prossimo direttamente da Strasburgo per la diretta plenaria del Parlamento Europeo.
Ciao.
I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling. So I'm taking my time on my ride.
thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me.